Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
Sappiamo che le seppie rilasciano inchiostro nero nell'acqua per creare una nube che disorienta i predatori. Una strategia adottata anche dalle auto delle spie nei film alla James Bond. Lo fanno addirittura anche alcuni veicoli militari, nella realtà. Ma per la prima volta questo sistema di difesa è stato osservato in un gruppo di capodogli, intenti a difendere i piccoli dall'attacco di un branco di orche. Solo che questi grossi e intelligenti cetacei non hanno usato inchiostro, ma un materiale molto più umile e facilmente a disposizione. La cacca.
Questa è Discoscienza e io sono Andrea Bellati. Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui, sul piatto, ogni settimana. Discoscienza, la scienza suona bene. Suona bene.
Questo sorprendente comportamento è stato osservato per la prima volta il 19 marzo del 2024 da un'equipe di biologi marini al largo delle coste australiane. I biologi hanno filmato un'enorme bolla di colore rosso scuro esplodere sulla superficie dell'acqua, dove stava nuotando un gruppo di capodogli inseguito da un branco di una trentina di orche. Inizialmente i ricercatori hanno pensato che si trattasse del sangue di uno dei piccoli capodogli sbranato dalle orche fameliche. Ma quando i biologi hanno esaminato le riprese, si sono resi conto che in realtà si trattava di escrementi molto liquidi. Non solo, i capodogli hanno defecato e poi hanno sventagliato le feci con le enormi code per disperderle per bene e creare una grande nube scura e puzzolente. Molto scura, anzi rossiccia, perché i capodogli mangiano principalmente calamari, cosa che conferisce alle loro feci un bel colore rosso scuro. Ci sono pochi casi documentati di attacchi di orche ai capodogli, in gran parte a causa della differenza di dimensioni tra le due specie. Un capodoglio infatti è lungo fino a 18 metri, mentre un'orca al massimo ne misura 8. Per questo motivo le orche cercano di attaccare principalmente i cuccioli dei capodogli. La guerra fecale dei capodogli, lo shitstorm, ha funzionato e le orche hanno cambiato aria, cioè acqua, e se ne sono andate. Bravi capodogli, perché non è facile gabbare un branco di orche. Si tratta di animali intelligentissimi, però lo sono pure i capodogli. Infatti, questi hanno inventato una tecnica di difesa mai osservata prima, insomma, uno scontro tra geniacci. Dell'intelligenza raffinata dei capodogli ne ho parlato in una puntata precedente. Si intitola L'intelligenza artificiale parla con gli animali e ti invito ad ascoltarla. E allora, occupiamoci dell'intelligenza delle orche. Dunque, prima di tutto, chi sono le orche? Beh, prima di cominciare, devo dire che sono tra i miei animali preferiti. Le orche sono una delle specie di maggior successo nei mari. Sono in cima alla catena alimentare in ogni oceano. E uno dei motivi per cui hanno così tanto successo è semplice. Sono molto astute e intelligenti. Le orche, nome scientifico Orcinus orca, hanno una vita sociale ricca e articolata. E mettono in pratica una notevole varietà di strategie di caccia per predare qualsiasi animale. Foche, balenottere, uccelli marini, tartarughe, pesci e persino i grandi squali bianchi, ai quali strappano il fegato. I ricercatori hanno compilato un elenco delle incredibili capacità mentali delle orche, selezionando alcuni comportamenti sofisticati, frutto del cervello davvero sorprendente di questi cetacei bianconeri. Allora, partiamo dal primo. Le orche seguono le mode. Si è visto che le orche apprendono e adottano un comportamento eccentrico iniziato da uno o più individui. Un comportamento che si diffonde e poi viene presto abbandonato. Insomma, un po' come una moda. Ad esempio, negli anni 80 una femmina di orca ha iniziato a portare in giro salmoni morti sulla testa, come un simpatico cappellino. Nelle settimane successive il comportamento si è diffuso e molte altre orche hanno indossato salmoni morti. Un vezzo durato solo un anno, poi il copricapo di salmone morto è passato di moda. Recentemente le orche hanno seguito una moda tutta nuova: attaccare le imbarcazioni nei mari europei. Pare che anche questa volta la novità sia stata lanciata da una femmina leader. Secondo, le orche hanno rituali sociali molto complessi. Al largo delle coste canadesi è stato osservato un comportamento molto interessante. Le orche si sono allineate su due file e poi si sono lasciate sprofondare a turno nel mare. Cioè una cosa simile ai nostri balli di gruppo. Secondo i ricercatori si trattava di una cerimonia messa in atto in una occasione molto speciale, ovvero la nascita di un piccolo. Le orche non erano in cerca di cibo, ma sembrava che fossero lì solo per celebrare il lieto evento. Infatti, un pochino defilata c'era una femmina gravida, pronta a partorire. Terzo, le orche hanno dialetti distinti. Le orche vivono in branchi guidati da femmine, imparentate tra loro, quindi madri e cugine e poi zie e nonne. Ogni gruppo parla un dialetto proprio che si tramanda di generazione in generazione. I piccoli imparano la lingua della famiglia dalla mamma e, sorpresa, in cattività un'orca ha imparato a imitare alcune parole umane.
Hello. One, two.
Quarto, le strategie di caccia. Le orche mettono in atto strategie di caccia altamente specializzate e trasmettono questa conoscenza alla prole. In Argentina le orche si spiaggiano addirittura per catturare le foche sulla riva. Un comportamento pericolosissimo perché potrebbero restare intrappolate a terra. Ma hanno imparato a sfruttare il moto delle onde per tornare in mare con il bottino tra le zanne. In Antartide le orche fanno qualcosa di simile, spingendo le foche in acqua giù dal ghiaccio galleggiante dove stavano riposando. Quinto, le orche hanno gusti molto raffinati. Alcune popolazioni di orche hanno imparato che il fegato degli squali è particolarmente ricco di sostanze nutritive, quindi attaccano un grande squalo al ventre solo per strappargli il fegato, mentre lasciano intatto tutto il resto dell'animale. Tra gli squali predati c'è anche il grande squalo bianco, sì, quello del film, e anche lo squalo balena. Un'abitudine di caccia questa allo squalo che in molti mari del mondo è diventata una tradizione che si tramanda, un aspetto culturale. Cosa interessante perché la cultura, cioè l'insieme dei saperi acquisiti e tramandati, è un fenomeno molto raro in natura. Sesto, le orche conoscono l'amicizia. Secondo uno studio del 2021, i legami sociali tra le orche sono paragonabili a quelli osservati tra i primati, cioè le grandi scimmie, esseri umani compresi. Un'orca interagisce maggiormente con alcuni membri del suo branco, solitamente con quelli della stessa età e dello stesso sesso, insomma, gli amici del calcetto. Settimo, sembrano addolorate. In una foto scattata al largo delle coste canadesi nel 2018, un'orca spinge il corpo senza vita del proprio piccolo. L'orca è stata seguita, con discrezione, e solo dopo 17 giorni e 1600 km ha abbandonato il cucciolo. Ecco, però bisogna stare un po' attenti quando si interpretano i comportamenti degli animali, per evitare di umanizzarli. Il comportamento dell'orca era una specie di lutto? Ma no, questo non possiamo saperlo. Certo è che comportamenti particolari di fronte alla morte sono stati osservati anche tra i gorilla, gli scimpanzé, gli elefanti, insomma, tra alcuni tra gli animali più intelligenti del pianeta. Ottavo, si prendono cura l'una dell'altra. La ricerca ha documentato numerosi esempi di orche che si aiutano tra loro. Ad esempio, le orche offrono cibo e protezione alle compagne ferite e debilitate.
Vabbè, vuoi fare qualcosa?
Mamma no!
Oh, guarda mammi! Io faccio per te, a me come non porti, vai con manicomi, non vai, ma passa manco per la
Mammina!
Robbe!
Mammina!
Mammina!
Nono, le madri orche si prendono cura dei figli fino all'età adulta, mentre le nonne, le orche sono tra i pochi animali che entrano in menopausa, curano i nipoti. Le nonne poi guidano il branco verso le zone ricche di cibo, specialmente durante le carestie. Nonna orca aiuta il branco nei momenti difficili, con esperienza e saggezza. 10. I loro cervelli sono grandi. Il cervello di un'orca può pesare fino a 6,8 kg ed è ben attrezzato per esplorare gli ambienti sottomarini grazie alla ecolocalizzazione. Come i capodogli e i delfini, le orche emettono e analizzano le onde sonore che rimbalzano sugli oggetti e sulle prede. Secondo una ricerca, l'ecosonar delle orche è talmente raffinato da permettere a questi animali di distinguere una qualità di salmone dall'altra. Non quello fresco da quello affumicato, ovviamente. Un'altra cosa, la chiamano orca assassina, ma assassina di chi? Beh, solo di quel che mangia. La leggendaria natura assassina dell'orca è un'opinione molto antica. Ne scriveva addirittura Plinio il Vecchio nel 70 d.C. In natura però l'orca non è una minaccia per gli esseri umani, infatti gli unici attacchi conosciuti si sono verificati solo in cattività, cioè quando le orche sono sottoposte a condizioni di stress intensi conseguenti alla detenzione e all'addestramento. E ora saluto il mio animale preferito e anche te che sei all'ascolto. Disco Scienza ti dà appuntamento la prossima settimana. Ciao da Andrea Bellati.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.